sì, arrivano notizie calde dal processo contro Monica Caballero e Francisco Solar. Siamo in Cile. La cara Teresina ci ha tenuto molto a aggiornarci su quello che sta succedendo. Quanto concerne la repressione della giustizia, dei tribunali di giustizia del Cile. Rispetto a un'azione che ormai è vecchia di 3 anni, nel 2019, l'attacco dinamitardo a diversi posti del potere del Cile, detto da Monica Caballero e Francisco Solar.
E a questo riguardo andiamo ad ascoltarci un podcast di Radio Zarzamora che è in spagnolo, e poi in seguito andremo anche ad ascoltare la traduzione in italiano.
Sobre la segunda semana de juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López.
Si bien desde lo mediático, esta semana no ha sido tan brutal como la semana anterior donde se dio inicio al juicio, la prensa hegemónica y oficial sigue usando a los compañeros de ejemplo como los enemigos internos, como una cuestión ejemplificadora y para poder sembrar el miedo a estas altas condenas que está ofreciendo la Fiscalía contra quienes se rebelan al sistema de muerte que en este momento estamos obligados a vivir. Comentar también que el día 28 de julio, durante todo el día, se dieron manifestaciones de secundarios, principalmente durante la primera parte del día, mucha represión, varios estudiantes secundarios que pasaron a formalizaciones o controles de detenciones. Durante la semana también un compañero secundario del liceo de aplicación sufrió un accidente, se encuentra con gran parte de su cuerpo quemado en la posta central y los agentes de orden, policías y demás se han encargado, por un lado, de levantar informaciones falsas en torno al accidente del compañero y hostigar a la mamá del compañero mientras está en la posta cuidando a su hijo. Durante la tarde del viernes 28, como conclusión de esta movilización que se dio durante todo el día, se convocó una marcha desde diversas organizaciones, una marcha contra la represión, que también buscaba visibilizar la prisión política. Pensemos que en este territorio, durante el último tiempo, hay una política represiva brutal. Hay muy poca gente saliendo a las calles, las manifestaciones han disminuido. Se junta un poco el discurso de la delincuencia con esta cuestión ciudadana, socialdemócrata, de la democracia. Está complicada la calle en este momento. Afortunadamente todo salió bien, llegó mucha gente a marchar, a manifestarse, y la libertad de Mónica y Francisco se hicieron parte importante de esta convocatoria. Ahora, para poder ahondar más en lo que fue la semana de juicio, les dejamos un audio de Nicolás Toro, abogado de Francisco Solar.
¿Cómo ha andado el juicio de Francisco con Mónica hasta ahora? Básicamente no hay noticias nuevas, ya inició la prueba de cargo y han pasado algunos testigos y peritos. Y en esa línea se ve que será un juicio extenso, toda vez que el Ministerio Público está tratando de incorporar toda la prueba, todos los videos, todas las fotografías. Entonces se espera que se extienda en esa labor bastante. Lamentablemente no tengo más información que dar por ahora, ya que no puedo referirme al contenido de la prueba en sí mismo. Pero bueno, solamente puedo decir eso y un abrazo grande digo a todos y a todas.
Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión, Mónica y Francisco a la calle. presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la segunda semana de juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López.
¡Jesús Paco! ¡Buenos días!
¡Oh, mãe, cadê Zé? Ô mãe, cadê Zé? Tá sentado no toco cheirando rapé, tá sentado no toco cheirando rapé.
Ô mãe, cadê Zé? Ô mãe, cadê Zé? Tá sentado no toco cheirando rapé, tá sentado no toco cheirando rapé.
Ô mãe, cadê Zé? Ô mãe, cadê Zé? Tá sentado no toco cheirando rapé, tá sentado no toco cheirando rapé.
Ô mãe.
Ciao, buongiorno, un saluto. Abbiamo ricevuto il secondo bollettino radiofonico informativo sul processo a Mónica Caballero e Francisco Soler e, da parte di Radio Zarzamora del Cile. Radio Zarzamora è la stessa che ha organizzato il cadenazzo radiofonico, cioè la diretta radiofonica congiunta tra alcune radio che trasmettono in castigliano, e per chi non lo ricordasse o per chi non l'avesse saputo, lo scorso 18 di luglio è andata in diretta la mattinata di solidarietà che si è tenuta fuori dal Pala Giustizia di Santiago del Cile per l'inizio di questo processo, e hanno ritrasmesso questo streaming in diretta Radio Curruf del territorio Mapuche, Radio Tropiezo del Messico, Radio Ultima Frequenza di Santiago, sempre del Cile, Radio Negras Tormentas di Colombia, Radio Garraci Irrazia di Euskal Herria e Radio Contrabanda di Barcellona. Appunto, compagni e le compagne di Radio Zarzamora hanno l'intenzione di continuare a mandare delle capsule informative radiofoniche tutte le settimane. Teoricamente vorrebbero farle uscire entro la fine della settimana, ma insomma stanno avendo un po' di intoppi, per cui oggi è martedì e qui il bollettino che è stato pubblicato questa notte è quello che riguarda la settimana scorsa. Non sono tante le notizie che riguardano il processo, c'è un breve all'interno dell'audio, c'è un contributo da parte dell'avvocato difensore, che racconta come questa settimana, cioè la scorsa settimana, si siano dedicati soprattutto a far passare testimoni, hanno parlato alcuni periti, sono state presentate prove fotografiche, prove video, eccetera, che sono tantissime, e proprio per la mole di questo materiale lui, come già aveva fatto, prevede che il processo vada veramente per le lunghe. Non può parlare del contenuto specifico delle prove, per cui insomma il suo contributo, il suo intervento audio è relativamente breve, mentre chiaramente si ribadisce, viene ribadito come viste le pene richieste da parte dell'accusa, che sono per Francisco, che ha rivendicato la paternità delle azioni, sono intorno ai 150 anni, e per Mónica sono tra i 20 e i 25, si ribadisce come appunto loro vengano portati ad esempio del nemico interno e come vogliono essere usati proprio come appunto caso esemplare, no? Cioè, si sta cercando di appunto di far piovere delle pene esemplari, l'atmosfera che si respira anche per quel che riguarda i media egemonici è proprio questa. E c'è da aggiungere che hanno approfittato di questa capsula radiofonica ai compagni di Radio Zarzamora per raccontare un'altra cosa che è successa la settimana scorsa a Santiago, quando venerdì 28 c'è stata una grande manifestazione di studenti medi che sono scesi in piazza per chiedere miglioramenti per quel che riguarda la scuola, le politiche della scuola, chiedendo una scuola gratuita, chiedendo che si dimetta il ministro dell'istruzione, insomma. È successo che ci sono stati scontri, c'è stata una violentissima repressione da parte della polizia, come sempre, tra l'altro repressione che proprio per la sua forza, la sua brutalità, sta determinando il fatto che pochissima gente scenda in piazza ultimamente. Questa è la prima uscita in piazza degli studenti per l'anno scolastico in corso e niente, ci sono stati scontri, tanti fermati, tanti feriti, in particolare c'è uno studente che si trova ricoverato in gravi condizioni con buona parte del proprio corpo ustionata. E quindi quello che sta succedendo anche è che pure la famiglia di questo studente si sta sentendo minacciata sotto questa pressione, e la madre, in un momento in cui dovrebbe stare all'ospedale appresso insomma, secondo le condizioni del figlio, si trova invece vittima delle angherie della polizia. Mi sembra di aver raccontato tutto di ciò che è il contenuto dell'audio che ci ha mandato Radio Zarzamora. La settimana prossima dovrebbe arrivare il prossimo contributo, entro la domenica. Comunque adesso spero che a Radio Blackout ci sia qualcuno per ritrasmettere queste notizie, se no produrremo apposta delle piccole pillole da mandare in onda indifferita. Per adesso un bacio, un abbraccio solidale e grazie mille. Thank you.
Intorno alle 8.30 di questo martedì mattina, 18 luglio, nel Centro de Justicia di Santiago sono iniziate le arringhe del primo giorno di processo orale con cui le autorità intendono punire i compagni e le compagne anarchici e anarchiche Monica Caballero e Francisco Solar per aver attaccato l'ex ministro del primo governo Piñera, il nefasto repressore Rodrigo Hinzpeter. Il 54esimo commissariato di polizia, situato nella zona nord di Santiago, è l'edificio Tanica, nel quartiere dei ricchi.
Amò daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
La giornata si è svolta nell'edificio Rondizzoni con la presenza di Monica, trasferita dal carcere di San Miguel, e Francisco, trasferito dal carcere La Gonzalina de Rancagua. All'inizio dell'udienza, la difesa dei e delle compagne ha richiesto la rimozione delle eccessive e ridicole misure di sicurezza che consistevano in manette ai polsi, catene ai piedi e in un gilet giallo, una richiesta che è stata ritirata solo per quest'ultimo, mantenendo le restanti misure.
Sento pra descansar como se fosse sabato. Com meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Gargalhou como se ouvisse música.
Nicolà Toro, avvocato di Francisco Solar, durante la trasmissione speciale delle Radio Anarchiche Libere a sostegno di Monica e Francisco, ha dichiarato che il processo a causa della sua entità potrebbe durare fino a settembre e che come difesa stanno cercando di vedere i diversi aspetti legali che ci permetteranno di avere le condanne più basse possibili in relazione a questo attacco dello Stato, a questa vendetta. L'avvocato ha inoltre fatto riferimento alla pressione esercitata dai mass media. Mega ha già lanciato un servizio totalmente di parte dove si cerca di criminalizzare le azioni dei nostri compagni e delle nostre compagne. Stiamo affrontando questa situazione in modo permanente, ha spiegato. L'avvocato Nicola Toro, riferendosi al procuratore Alex Cortez, dice: vediamo come il pubblico ministero, in questo caso, non ha problemi ad anticipare alla stampa le accuse che verranno sostenute durante il processo. Credo che questo abbia un obiettivo chiaro e l'obiettivo è quello di predisporre il tribunale a dare una sanzione grave. Subiu la costruzione come se fosse solido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Le molteplici imputazioni elette oggi consistono in tentati omicidi, lesioni lievi a 5 agenti di Carabinieros, fabbricazione, collocamento e detenzione di ordigni esplosivi, intenti la legge sul controllo delle armi, e Monica è inoltre accusata di possesso di cannabis trovata nel suo appartamento.
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se...
Beh, errata corrige. Tra le molteplici imputazioni, detonazione di ordigni esplosivi, non detenzione. Pubblico ministero Alex Cortez, deputato a rappresentare l'accusa in procedimenti ad alta complessità, ha dichiarato che per queste azioni si vogliono infliggere condanne di oltre 150 anni per Francisco e tra i 20 e i 25 anni a Monica Caballero, in quanto legata a una sola di esse. Vale la pena di ricordare che Francisco, tramite una dichiarazione del dicembre 2021, si è assunto la responsabilità diretta dei fatti. Avremo modo di leggerla dopo.
Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
Durante l'udienza sono stati finalmente ascoltati gli argomenti dell'accusa. L'offensivo pubblico ministero, i putrefatti Carabinieros, i complici delle poste cilene, il sempre nauseabondo comune di El Bosch, i rappresentanti borghesi di Tanica e i fascisti del comune di Vitacura. E dall'altra parte le prime arringhe della difesa di Monica, che ha incentrato la sua strategia sulla difesa dell'innocenza della compagna negli atti per cui si trova imputata. E quella di Francisco, che si è concentrata sull'ottenimento di condanne più basse possibili per il compagno. Nel frattempo, al di fuori dell'edificio, passate le 11 del mattino, iniziava la presenza solidale a sostegno del compagno e della compagna, durante la quale sono stati affissi degli striscioni, letti comunicati e scanditi cori in solidarietà. Non c'è Stato o governo che cerchi la giustizia, tantomeno quando lo Stato, il governo, l'impresa e il capitale vedono minacciati la propria istituzionalità assassina e i legami con il potere da coloro che si posizionano attivamente all'offensiva in questa guerra sociale. Oggi, attraverso l'apparato giuridico, cercano di condannare con sentenze esemplari i compagni e la compagna Francisco Solar e Monica Caballero, che dal sentiero dell'anarchia hanno portato all'azione il conflitto con i potenti e con coloro che ci opprimono. Questo è un estratto dal comunicato della coordinatoria 18 di ottobre.
Come previsto, gli sbirri si sono subito attivati per raccogliere informazioni sui e sulle presenti alla manifestazione, iniziando a effettuare molteplici controlli di identità. L'udienza di oggi, del 18 luglio, si concluse intorno alle 13. Insomma, sono 5 ore di udienza.
É bola, bola, toca pra mim, vamos embora. Meu bairro pega na sola e faz tremer seu coração. Chora sanfona, brinca, povo, bate palma, vamos ser.
Durante questi 3 anni di reclusione, Monica e Francisco hanno sostenuto una prigionia attiva in relazione diretta con i contesti esterni al carcere e le loro tensioni, con opinioni e azioni dalla carcerazione. In tal modo hanno partecipato a diversi atti di solidarietà internazionalista, insieme al resto delle compagne anarchici e anarchiche, e sovversivi e sovversive, che hanno anche fatto parte del lungo sciopero della fame, durato 50 giorni. Questo nel 2021 contro il decreto legge numero 321 e l'accesso alla scarcerazione condizionale e all'annullamento delle condanne della procura militare nei confronti del prigioniero sovversivo Marcelo Villarroel. L'appello è di moltiplicare le azioni di solidarietà con i nostri compagni e le nostre compagne in tutto il mondo. A informarci sulla situazione del processo attraverso i media liberi affini. Monica e Francisco nelle strade. Questo comunicato è stato pubblicato in spagnolo il 18 luglio su lasamorra.cl.
A alvorada renunciou, a chuva veio, o xique-xique tá em flor. Traz a fogueira, Dona Maria Bonita, de Gibão Carabina. A lua cheia apareceu, e caparado me caiu no bate-pum. E eu cantei esse baião destemperado, como faz um bom soldado que não quer saber de guerra. Meu verso corta mais do que peixeira, tem sabor de macaxeira e faz poeira levantar.
Andiamo a leggere adesso un estratto da una dichiarazione del compagno anarchico Francisco Solar, assumendo le responsabilità. Nel novembre 2017 la nostra idea era di allontanarci dalle grandi città, principalmente da Santiago, per il suo frenetico modo di vita e portare avanti un progetto autosostenibile. Sebbene abbia optato per questo modo di vita, non ho smesso di pensare che la maniera più adeguata di lottare contro un sistema dominante sostenuto dall'autorità e dalla depredazione è mediante l'azione violenta rivoluzionaria. Solo a partire da questa è possibile arrivare a momenti di destabilizzazione che, anche se si tratta di istanti fugaci, mostrano le vulnerabilità del potere.
A metà del 2018 mi imposi di iniziare con questo tipo di azione. Una volta presa questa decisione, mi misi a pensare a qualche obiettivo, avendo chiaro che andavo a correre un grande rischio. L'azione da realizzare doveva essere potente. pensai di realizzare un'azione come risposta, come vendetta contro persone legate alla repressione e al potere imprenditoriale, caratteristiche racchiuse pienamente in Rodrigo Hinzpeter, che dal 2019 era dirigente del gruppo Kinienko, il cui presidente è Andronico Lukács. In precedenza lo stesso Hinzpeter era stato ministro dell'interno del primo governo Piñera, lasciando una striscia di repressione che sarà difficile dimenticare. Represse duramente le mobilitazioni sociali e studentesche, cercando di portare avanti una legge marcata da proibizioni di ogni tipo, conosciuta come la legge Hinzpeter. Come ministro dell'interno è stato responsabile politico dell'uccisione del giovane Manuel Gutiérrez. Represse duramente le mobilitazioni sociali di Aysén e di Freirina. Militarizzò il territorio Mapuche, cosa che provocò centinaia di feriti, molti di questi bambini, e innumerevoli arrestati.
Nell'agosto 2010, assieme a più di 13 persone, siamo stati oggetto dei deliri repressivi di Hinzpeter, che nel proprio affanno per porre termine agli attacchi esplosivi avvenuti principalmente nel settore orientale della capitale a partire dal 2005, ci arrestò inventando prove e contrattando con detenuti disposti a corroborare le tesi della procura, tesi che si riferivano all'esistenza di un'associazione terroristica illecita. Per queste ragioni ho deciso di attaccare Hinzpeter, ritenendo che rappresentava un obiettivo completamente legittimo. Incominciai a investigare riguardo Hinzpeter, andai a osservare l'edificio Itaú, a vedere il flusso di persone, la gente che entrava, che usciva. Tentai di entrare al 14° piano, dove si trovavano gli uffici del gruppo Kinienko, e non riuscii per via dei ferrei controlli presenti all'entrata. Così pensai fosse meglio inviare un pacco bomba diretto all'ufficio di Rodrigo Hinzpeter per assicurarmi che sarebbe stato lui ad aprire il pacchetto. A questo punto è importante segnalare che gli attacchi indiscriminati non sono mai stati parte della pratica anarchica. I nostri obiettivi sono chiaramente definiti e mirano ai responsabili dell'oppressione e della repressione. Siccome mia intenzione era di realizzare un'azione di significativa entità, decisi di utilizzare la dinamite.
Nel 2018 e il principio del 2019 la situazione era segnata dalla brutalità poliziesca contro gli studenti che con differenti istanze manifestavano contro la Lei Aula Segura. Era ricorrente vedere immagini di carabinieri spicchiare studenti che gli passavano davanti, trascinandoli anche dalle classi per condurli ai commissariati. È importante segnalare che questa lotta contro la Lei Aula Segura è stato l'antecedente diretto della chiamata a evadere che gli studenti avevano intrapreso di fronte all'aumento dei prezzi della metropolitana, che è stata la scintilla della rivolta iniziata il 18 ottobre. Senza la perseveranza degli studenti, chissà se quanto occorso a partire da questa data sarebbe accaduto. Pertanto decisi di rispondere a questa brutalità poliziesca attaccando i carabinieros nelle proprie strutture. La mia idea era di attaccarli come istituzione, per quello che rappresentavano, per la loro storia di sangue, tortura e morte. Decisi di attaccare il 54° commissariato di Huechuraba come gesto di vendetta per l'uccisione della compagna Claudia Lopez nel settembre 98.
Sebbene abbia chiaro che gli agenti che lavoravano in questo commissariato nel 2019 non erano gli stessi che assassinarono la compagna, è questo luogo che funse come punto operativo in quell'occasione e che continua a esserlo per ogni giornata di protesta. Con questo intendevo dare un segnale di risposta, che nessuno e niente è stato dimenticato. La mia intenzione era quella di ferire solo un carabiniere, quello di rango più elevato, e questo era il maggiore Manuel Guzman. Perciò, siccome la mia intenzione era di ferire un solo carabiniere, l'esplosivo non doveva essere di grande potenza. Così utilizzavi della polvere nera dentro un cilindro d'acciaio. La pretesa di questa azione è quella di dare una risposta tanto alle aggressioni di Carabinieros, che è un ex ministro dell'interno ricordato per il proprio aspetto repressivo e oggi dirigente di un gruppo economico padrone di praticamente tutto il Cile, arrivò a pieno compimento.
Rispetto al cosiddetto fatto 2, Tanica. Posso evidenziare, per contestualizzare, la rivolta iniziata il 18 ottobre 2019 si è mantenuta viva negli ultimi mesi del 2019 e al principio del 2020. Molte erano le proteste che succedevano giorno dopo giorno, nonostante la forte repressione della polizia. Marzo si avvicinava come un mese chiave. Potevano accadere molte cose, tra queste anche le dimissioni di Piñera. Fu in questo contesto che decisi di contribuire alla rivolta con la collocazione di due ordigni esplosivi. Il settore orientale della capitale era oggetto di alcune manifestazioni che provocavano la repulsione di chi vive in quelle aree, di fronte al timore di vedersi minacciati e anche di perdere i propri privilegi. Si poteva notare come persone che manifestavano pacificamente in quello schifo della Dehesa venissero insultate, aggredite, e anche come l'esercito e la polizia blindarono questi quartieri in chiara complicità tra le forze repressive e la classe ricca. Pertanto, decisi di colpire queste municipalità, specificatamente in un quartiere interno a queste, quello di Santa Maria de Manquehe, dove ha sede il giornale El Mercurio, portavoce storico dei settori più conservatori di questo paese. Sono enfatico nel sottolineare che la mia intenzione non era quella di danneggiare delle persone, ma di alterare la normalità del quartiere. Ne è prova il fatto che in un primo momento pensai di collocare degli ordigni esplosivi all'interno dei bagni del Caffè Cant, situato all'interno dell'edificio Tanica. Però, a causa del rischio di ferire persone, scartai questa possibilità, decidendo di collocare un ordigno nel settore parco della società immobiliare Tanica, precisamente sotto una panchina di cemento che avrebbe attutito l'esplosione. Questo attentato contemplava anche un altro obiettivo, che era quello di attaccare il GOPE dei Carabinieros, mediante l'esplosione di un secondo ordigno, il quale sarebbe stato disposto in una maniera tale da esplodere mezz'ora dopo il primo, deflagrando nel momento in cui il Gope era intento nelle proprie attività delle vicinanze, con l'unico obiettivo di dare loro un bello spavento.
Decisi di attaccare i carabinieros perché, oltre a essere nemici storici di noi anarchici, a quel momento si erano già resi responsabili della mutilazione di centinaia di occhi. Decisi di attaccare i carabinieros anche perché erano note le torture, i pestaggi, la creazione di centri di tortura come quello del metro Baquedano, che nonostante sia stato negato dalla giustizia, tutti sappiamo che è stato così. Dall'inizio della rivolta io ho fatto parte delle differenti mobilitazioni che si vivevano giorno per giorno e ho potuto vedere a pochi metri di distanza come cadevano insanguinati i giovani colpiti a causa di proiettili e dei lacrimogeni sparati dai carabinieros. Fu per questo che la rivolta identificò i carabinieros come uno dei propri principali nemici, dunque un attacco contro di loro era imprescindibile e completamente giustificato.